Buongiorno, buongiorno, un saluto da 37.2, la trasmissione di Radio Popolare che si occupa dei temi della sanità. I nostri contatti 37.2@radiopopolare.it è la nostra mail, poi ci sono i contatti della diretta 331-621-4013 per sms, telegram e whatsapp e poi diretta@popolarenetwork.it per le vostre mail. Vi ricordo anche che sulla pagina di Facebook della trasmissione, ma anche su quella dell'Osservatorio Salute, su quelle di Vittorio Agnoletto, trovate le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa e come contattare il difensore civico. Si fa online www.difensoreregionale.lombardia.it. In studio Elena Mordiglia e accanto a me come sempre Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Buongiorno, allora prima di qualsiasi cosa vogliamo ringraziare le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori che ci hanno così calorosamente supportate e supportati per i Diversity Media Awards.
Le ringraziamo tantissimo, un abbraccio fortissimo e adesso siamo tutti in trepidante attesa.
Eh sì, perché prima del 28 di maggio non si sa niente. Il 28 di maggio c'è la serata di premiazione e ovviamente, vabbè, uscite da lì, poi vi faremo sapere come è andata.
Sì, e diciamolo anche che Elena ha già cominciato a stressarmi su come mi devo vestire per quella serata al Teatro Lirico, giusto?
No, niente affatto, non è il mio stile, però ho posto un problema che è un problema sia mio che tuo, cioè ma come ci vestiamo, dato che non è proprio così il nostro campo di interesse. Va bene, veniamo al nostro campo di interesse che è la nostra trasmissione. Di che cosa parleremo oggi?
Partiremo da un fatto strano, delle visite svolte in una struttura privata convenzionata che vengono refertate ad orari diversi da quelli in cui si sono effettivamente svolte. Perché? Cosa c'è dietro? Andremo poi a confrontarci con la vice sindaca di Castellanza sulla convenzione stipulata dal comune con una struttura privata e cercheremo anche di capire a chi giova. E poi nel 100° anniversario della nascita di Basaglia parleremo col presidente di una ONG che ha utilizzato i metodi di Basaglia, ma non solo in Italia, in interventi in paesi del sud del mondo. E infine parleremo di un tema complicato, difficile, ma che ci riguarda tutti. Cosa accadrà alla sanità con l'autonomia differenziata?
E allora andiamo ad aprire questa puntata di 37.2 andandovi a parlare appunto di una strana anomalia su cui ha lavorato la redazione di Fanpage. L'anomalia di cui stiamo parlando sono delle visite che sono state registrate a orari falsi in ospedali convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per spiegarci meglio che cosa è successo diamo il benvenuto a Chiara Daffini di Fanpage. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Grazie moltissimo di essere qua con noi. Allora, prova a riassumere un po' la vicenda.
Allora, la vicenda parte in realtà da una semplice segnalazione, come molte volte accade, la segnalazione di un conoscente, un cittadino che si era recato proprio all'ospedale San Giuseppe di Milano, come dicevate una struttura privata accreditata, e dopo aver fatto una visita chirurgica alla mano che si è svolta secondo tutti i parametri, se vogliamo dire, di legalità, è stato su consiglio della chirurga della mano, gli è stato applicato un tutore. Ecco, qui inizia la zona d'ombra. Perché? Perché il tutore è stato applicato subito dopo la visita che si è svolta nel pomeriggio tra le 3 e le 4. Quindi abbiamo la messa del tutore proprio poco prima delle 4. A questo punto, dopo aver ricevuto un foglio dalla fisioterapista, il paziente si è recato in accettazione per pagare la messa del tutore. Ed è a questo punto che, dopo aver avuto la ricevuta del pagamento, ha chiesto alla segreteria che cosa fosse un 20,10 che era scritto sul foglio che gli aveva dato la fisioterapista. In realtà il paziente pensava di dover pagare qualcosa, che non gli fosse stata data la ricevuta, e la risposta invece è stata: quello è l'orario che noi dobbiamo segnare sul nostro portale, perché la professionista non potrebbe svolgere la sua libera professione in questo orario. Addirittura lui racconta che la segretaria le ha detto sarebbe illegale. Noi ovviamente questo non possiamo dirlo fino in fondo, nel senso che poi non siamo le strutture, le istituzioni competenti per un'indagine sanitaria di questo tipo. Però noi siamo entrati all'interno dell'ospedale con una telecamera nascosta e abbiamo posto la stessa identica domanda a un'altra persona, sempre dell'ufficio solvenza. E questo è importante, nel senso che non era la stessa persona che aveva svolto la pratica, quindi non poteva ricordarsi di quel caso. Però non appena ha visto il numero 20,10 scritto a Biro e alla domanda ma che cos'è questo numero, manca qualcosa da pagare, dobbiamo avere una ricevuta, la sua risposta è stata: no, sa cos'è quello? Quello è l'orario, ripetendo la stessa cosa che aveva detto l'altra segretaria. E in più, appunto, mi ha chiesto: ma è una prassi? Sì, è una prassi. Più o meno è poco, questo è stato, diciamo, l'andamento della vicenda.
Quindi siamo di fronte al fatto che, dopo aver fatto una visita chirurgica prenotata regolarmente a pagamento privato, va a fare un'altra visita, che gli devono inserire il tutore, e quella visita viene registrata con un orario diverso da quello nella quale è stata eseguita. E alla domanda posta da lui e poi posta da voi quando siete andati con la telecamera nascosta, se ho capito bene, no, vi dicono: uno, che è una prassi, cioè che non è una questione straordinaria venuta solo in quel caso, che non è un errore, e a domanda che voi ponete se questo è un problema di rapporto, perché in quel momento si doveva lavorare come servizio sanitario nazionale, se non sbaglio vi confermano che è così, giusto?
Sì, esatto, perché io poi faccio la domanda specifica, ma perché in quell'orario cioè il pubblico deve essere svolto il servizio sanitario nazionale, e la persona allo sportello mi risponde: sì, bravissima, ma con estrema tranquillità, appunto come se fosse una cosa, diciamo, abituale. Ecco.
Ecco, poi cosa avete fatto?
Poi abbiamo, ovviamente, grazie anche all'aiuto di Medicina Democratica, abbiamo cercato di capire il grado di illiceità di questa vicenda, di questa anomalia, e ci sono state poste delle ipotesi, due in realtà, appunto, che fosse un illecito interno all'azienda, quindi sostanzialmente contro il gruppo Multimedica, che è appunto il gruppo cui fa parte l'ospedale San Giuseppe, per questioni contrattuali con i suoi dipendenti, oppure più grave ancora, che sia invece un qualcosa relativo alla proprio a uno scontro rispetto a quelli che sono i criteri della convenzione fra servizio, sul servizio sanitario nazionale, fra Regione Lombardia, ATS l'ospedale San Giuseppe. Quindi diciamo che le due ipotesi in realtà sarebbero ancora aperte.
Sì, perché, e voi avete poi, sentito, avete sentito la direttrice sanitaria, no?
La direttrice sanitaria, senza neanche comunque porre una domanda diretta, ha subito messo, diciamo, in chiaro che secondo lei al 100% non può essere un danno che il San Giuseppe e il gruppo Multimedica ha fatto nei confronti del sistema sanitario nazionale, ma semmai, che lei ha usato queste parole, la truffa è stata fatta ai danni dell'azienda, e ha annunciato di aver aperto un'indagine interna sulla questione. Appunto, diciamo, in un certo senso direzionando anche la propria costernazione, perché lei ha detto: non è una cosa strana, è oltre lo strano, voglio capire come mai qualcuno si è comportato così. Però ecco, noi abbiamo anche fatto notare a questa dottoressa, che è appunto Carmen Sommese, direttrice sanitaria aziendale del gruppo Multimedica, che in realtà abbiamo parlato con addetti allo sportello Solvenze, che ci hanno comunque risposto senza esitazioni, anche con estrema sicurezza, E lei invece, insomma, ha detto che dagli utenti arrivano le domande più disparate, alle quali molte volte chi è allo sportello risponde senza neanche capire bene cosa sta dicendo. Questa è stata la risposta.
Allora, in pratica noi abbiamo che la direttrice della struttura dice: non ne so nulla, cercherò di capire, farò un'indagine interna. E questo quando tutte e due le persone che vi hanno risposto vi hanno detto che è una questione di prassi, cioè che non si trovavano di fronte a un fatto assolutamente unico. Non è credibile che la direttrice non sappia quello che avviene all'interno della sua struttura. Vi hanno risposto che non poteva essere registrata nell'orario in cui è stata eseguita quella visita perché era un problema di attività svolta in un periodo in cui dovevano fare l'attività col Servizio Sanitario Nazionale, e la direttrice smentisce e dice: non so perché questo avvenga.
E tra l'altro ha detto anche questo, cioè nel senso, lei comunque ha detto perché quella professionista, adesso, non si è capito bene, perché ha detto cose che insomma io ho capito in maniera opposta in due momenti diversi della chiamata, però quello che secondo lei è certo è che in quel momento, almeno in quel momento, quella professionista stesse comunque facendo l'orario di libera professione, il che però allora non si capisce come mai avrebbe dovuto far scrivere un altro orario e come mai appunto lo stesse facendo e fosse subito, cioè non ha neanche scrivere sul portale che è stata eseguita alle 20:10, ha messo 20:10 e subito hanno capito.
Certo, io la domanda che mi faccio è se addirittura, uso il condizionale, non si potrebbe considerare questa vicenda un falso ideologico, perché su un documento c'è scritto che un esame sanitario è stato eseguito in un'ora diversa da quello doveva essere eseguito. Primo. Secondo,
ha messo anche la direttrice sanitaria, che comunque insomma è la falsificazione di un atto pubblico.
E certo, e allora io credo che a questo punto bisogna chiedere ad ATS di intervenire e di andare a verificare, perché ATS può vedere i planning, le cartelle ambulatoriali, i protocolli di gestione interna, può vedere assolutamente tutto. E mi comincia a porre la domanda se di fronte a questa situazione non vanno coinvolti i NAS o forse addirittura la Guardia di Finanza. Anche perché non sembrerebbe un caso isolato. E io non sono così sicuro che questa attività privata non sia stata fatta in un momento in cui invece si doveva svolgere un'attività col servizio sanitario pubblico. C'è un'affermazione della direttrice che però dice: non so perché è avvenuto. Allora, io credo che si debba andare a verificare. Aggiungo per le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Popolare che qui piove sul bagnato, perché siamo ancora una volta sul gruppo Multimedica, e vi ricorderete che il gruppo Multimedica è quel gruppo dove noi avevamo scoperto che chi rispondeva al centralino prendendo delle telefonate di persone che chiedevano di fissare una visita col Servizio Sanitario Nazionale e invece alla fine lo fissavano privatamente, queste persone, cioè i lavoratori del call center che riuscivano a fissare una visita privata, avevano poi un quantum in più dal punto di vista economico. Allora, io credo che la cosa vada studiata a fondo, e queste sono tutte le zone d'ombra nel rapporto pubblico-privato, ma questi sono gli aspetti che dovrebbe controllare la regione e che dovrebbe controllare l'ATS. Non è che una volta lo tira fuori a Radio Popolare, un'altra volta Fanpage, avete fatto un ottimo lavoro. Dove sono i meccanismi di controllo? Credo che su questa cosa però potremo comunque aggiornarci.
Sicuramente, speriamo che venga fatta chiarezza su questa vicenda, anche perché aggiungo appunto che la persona, il paziente stesso che comunque ha fatto la segnalazione, lui l'ha anche ammesso, cioè per me è stato comodo avere la messa del tutore subito dopo la visita, anziché, a parte il fatto che appunto l'ha fatta a pagamento, certo, su consiglio, così, però è stato anche comodo. Però mi chiedo, e le persone che aspettano mesi e mesi in lista d'attesa, o comunque anche, e quando si tratta di un tutore alla mano di una,
certo,
diciamo, ecco, un fortuno così, da aspettare qualche settimana è veramente invalidante. Quindi ecco, qualche domanda deve essere fatta.
Grazie mille. Grazie Chiara Daffini di Fanpage per essere stata con noi. Grazie.
Arrivederci.
Andiamo a Castellanza perché abbiamo saputo di una convenzione che è stata stipulata tra il Comune e l'Istituto Clinico Privato Humanitas. Noi diamo il benvenuto alla vice sindaco reggente Cristina Borroni. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a tutti, grazie di avermi invitata.
Grazie moltissimo di essere qua con noi, di aver accettato questa intervista. Partiamo dall'inizio. Come è nata l'idea della convenzione con Humanitas e con quali scopi?
Allora, l'idea è nata a inizio 2023, l'anno in cui Humanitas Mater Domini ha ricordato i 60 anni di presenza nella città di Castellanza. È stata un po' l'occasione per fare il punto sui servizi offerti. Insomma, se andiamo a guardare annualmente, ogni anno circa 90.000 visite ed esami, 26.000 accessi al pronto soccorso, percorsi di cura, innovazione tecnologica e da ultimo anche corsi di formazione dei professionisti della salute. E ospitare un centro che garantisce questi numeri per una città è sicuramente motivo di orgoglio, ma anche un impegno e un onere in termini di servizi che devono essere garantiti. Per cui nel confronto un po' con Humanitas in questi anni di nostra amministrazione abbiamo sempre chiesto, e Humanitas è sempre stata disponibile, ad aprirsi al territorio, un po' come per tra virgolette, no, ripagare la loro presenza, e quindi hanno sempre si sono sempre costantemente impegnati ad offrire ai nostri cittadini opportunità in termini di prevenzione, di educazione sanitaria. Ad esempio nel 2023 avevano fatto cardiologie aperte, quindi una settimana intera di visite ed esami gratuiti, oppure corso di primo soccorso nelle scuole secondarie che da una decina d'anni che portano avanti, e altri numerosi incontri che da noi patrocinati su diversi temi, tipo incontri al femminile. Insomma, ecco, abbiamo proprio fatto un po' il punto, e quest'anno proprio anche, siccome ricordiamo come città i 50 anni di nomina di città di Castellanza, ci partiranno proprio a breve un ciclo di incontri gratuiti rivolti alla popolazione, tenuti dagli specialisti e dai centri medici, insomma ben 5 incontri durante il corso dell'anno su varie tematiche di tipo sanitario.
Ecco, e voi avete deciso l'anno scorso e poi sì, avete rinnovato questa sì, convenzione, mi pare anche che si chiami sponsorizzazione, almeno ho visto un po' i documenti, tra il Comune sì, e l'Humanitas. Che cos'è, in che cosa consiste questo?
Diciamo che il termine più preciso è proprio convenzione, perché è stata firmata una convenzione in termini proprio, se vogliamo essere precisi. Allora, è una convenzione in virtù della quale i dipendenti e i collaboratori dell'amministrazione comunale e i cittadini del Comune di Castellanza potranno usufruire di una tariffa agevolata di 80 euro per tutte le visite specialistiche che non prevedono la scelta nominativa del medico, cioè tutte le visite senza scegliere il medico vengono garantite a 80 euro, e poi hanno diritto a uno sconto del 15% su tutte le prestazioni diagnostiche del tariffario privato e sulle visite invece con scelta del medico.
E che riscontro avete avuto dai cittadini?
Allora, i riscontri avuti direi che sono stati molto positivi, perché se andiamo a guardare i numeri dello scorso anno, che è stato anche quello che ci ha fatto poi decidere per continuare senza indugio, allora marzo dello scorso anno che aveva appena firmata la convenzione 66, aprile 96, maggio 110, insomma alla fine dell'anno sono 655 i nostri cittadini che hanno usufruito della convenzione, quindi siamo una città di 13.900 abitanti, quindi mi sembra un buon numero, insomma, da questo punto di vista.
Ecco, ma questa convenzione non può invece incentivare il ricorso alla sanità privata? Cioè l'Humanitas è privato ma è convenzionato, quindi lavora col Servizio Sanitario Nazionale. Che bisogno c'è di dover mandare o invitare o far pubblicità a un servizio privato che sì, sconta il 15%, però fa pagare i cittadini quando potrebbero andare col servizio sanitario, sempre in Humanitas, no? Perché l'Humanitas è convenzionata.
Certo, allora, diciamo che a nostro parere non incentiva, il tipo di convenzione che abbiamo fatto noi non incentiva il ricorso alla sanità privata, perché è stato utilizzato principalmente questa convenzione dai cittadini che da sempre si rivolgono a Humanitas privatamente, per fiducia, per comodità o per problemi legati alle liste d'attesa della sanità pubblica. Quindi di fronte a un problema che è quello delle liste d'attesa, dove comunque come amministrazione comunale non è che abbiamo grossi poteri, perché non è nella nostra possibilità il mettere in campo delle azioni che possono andare a risolvere il pesante problema delle liste d'attesa, ma deve essere affrontato nelle sedi competenti. Per noi questa convenzione è un'opportunità per una buona parte dei nostri concittadini, quindi abbiamo ritenuto che, proprio anche per la risposta che c'è stata, doveroso proseguire. Una delle osservazioni che ci è stata fatta è chi non ha la possibilità di pagare. Ecco, su questo possiamo tranquillamente dire che chi non ha possibilità di pagare ha altri tipi di aiuti dalla nostra amministrazione. Basta andare a guardare il bilancio che il Comune di Castellanza ha nel settore servizi sociali e poi la presenza di tantissime realtà che offrono aiuto ai nuclei economicamente più fragili. Abbiamo Caritas, Messa del Padre Nostro, Fondazione Airoldi, per cui per noi da questo punto di vista non è stato un incentivare perché erano già le persone che già solitamente si rivolgono privatamente alla clinica, quindi non abbiamo a nostro parere assolutamente incentivato, ma abbiamo dato un'opportunità in più ai nostri cittadini che poteva essere colta.
Però la Caritas, l'Opera San Francesco e interventi sociali del comune ci sono in tutti i comuni, chi più chi meno, e hanno il compito di aiutare le situazioni, le famiglie in maggior difficoltà economica. Qui stiamo parlando invece di sanità. Allora, se andavano già quelli che pagavano, vuol dire che possono pagare e non hanno bisogno dello sconto del 15%. Il problema è che si crea... ma il punto fondamentale è quelli che non possono pagare. Cioè, l'impressione è che sia una convenzione che va a favore di quelli che già possono pagare, che pagano un po' meno. E gli altri rimangono nella stessa situazione. Allora, visto che l'Humanitas è convenzionata, potrebbe fornire maggiori servizi in convenzione al comune, non solo al comune, anche perché sennò poi si fa una differenza tra un cittadino e l'altro che abita in un paese vicino. Ecco, ma non vi pare che in questo modo si favoriscano i cittadini che già dispongono di maggiori risorse economiche, che pagheranno un po' meno?
Allora, su questo mi permetto di sentire, perché i cittadini che già presentano che hanno risorse elevate, è vero, problemi non ne hanno, ma c'è tutta una classe media di cittadini che risorse elevate non ne ha, e che poter avere uno sconto del 15% oppure pagare 80% una visita che magari si è costretti a chiedere perché di fatto le liste d'attesa sono un problema, per noi è comunque offrire un'opportunità alla classe media di cittadini, che di solito è quella che di fatto riceve meno aiuti da tutti, è un po' dimenticata insomma questa classe media, tant'è che sta un po' sparendo.
Cosa accade, cosa accadrà o potrebbe accadere nel momento in cui l'Humanitas decida che l'anno 21 non rinnova la convenzione? Facciamo un esempio, no? Perché lo può decidere. No, ma lo può decidere. Sì, ma se lo dovesse decidere, perché potrà decidere o non decidere.
Se dovesse decidere, cosa accadrà? Questa opportunità ai nostri cittadini purtroppo non potrà più essere data, ma mi auguro che l'anno prossimo ci siano fatti dei passi avanti nella sanità pubblica, anche nella riduzione delle liste d'attesa.
Però,
ripeto, cosa che sulla quale purtroppo come amministrazioni comunali non abbiamo troppa voce in capitolo.
Però mi segua in questo ragionamento, perché è una cosa su cui come trasmissione siamo intervenuti tante volte. Un cittadino che va a fare una visita privata, quindi come in questo caso a pagamento privata, alla fine dipende da quella struttura privata. Uno che ha una patologia cronica e che è seguito dall'Humanitas privatamente, se un domani l'Humanitas dice io non faccio più lo sconto, non è che può passare automaticamente al pubblico, deve tornare dal medico di famiglia, rifarsi fare l'impegnativo per la visita specialistica e rincominciare tutto il percorso. Questo è il motivo per cui il privato fa le tariffe smart, abbassa le tariffe, un gioco economico, per far sì che le persone entrino in contatto col privato. Dopo, uscire dal privato vuol dire tornare indietro, rincominciare tutto e mettendoci molto più tempo.
Questo, scusi, è un problema del privato o è un problema di come è organizzata la sanità pubblica?
No, questo è un problema per i cittadini che vanno al privato. Quindi se voi in qualche modo incentivate i cittadini ad andare al privato, rischiano di trovarsi anche in questa situazione, no? Qualora domani l'Humanitas decida di non rinnovare.
Sì. Ma non so, Humanitas finora la collaborazione con i cittadini, con la comunità castellanzese l'ha sempre garantita anche in termini di tutte le iniziative che le dicevo.
Ecco, allora le faccio un'altra domanda.
Ci spiegheranno i motivi per cui non vorranno rinnovare, se non la rinnovano.
Allora le faccio un'altra domanda. Cosa fa il Comune di Castellanza per cercare di abbattere le liste d'attesa in modo tale da favorire l'accesso ai servizi sanitari di tutti, anche di quelli che hanno meno risorse economiche?
Cosa fa? Noi strumenti non ne abbiamo, se non la partecipazione agli organi di partecipazione dei sindaci e degli amministratori all'interno di ASST, di ATS e di Regione Lombardia. Cioè, la sanità non è una competenza diretta dei comuni. Noi per esempio, per andare vicino ai cittadini come ambito dei comuni di Castellanza, abbiamo anche aperto degli sportelli dove i cittadini possono recarsi per fare delle pratiche sanitarie, garantendo, in assenza delle case di comunità, perché qui sul nostro territorio non sono ancora state completate, la possibilità di accedere a degli sportelli vicini a loro. Questo, quello che è nel nostro potere, noi lo stiamo facendo in tutti i modi.
Ma allora, per esempio,
sulla lista d'attesa non è una cosa su cui noi possiamo, è una questione che sa benissimo. La competenza sanitaria da regione poi è di Regione Lombardia, che viene poi, anzi, ci sono delle competenze a livello nazionale che poi sono delegate a Regione Lombardia, e i comuni sulla sanità non hanno competenze.
Questo
quindi
è vero.
Per noi
questo
offrire una possibilità ai nostri cittadini di avere dei prezzi calmierati, soprattutto verso quella classe media di cui le facevo cenno prima, per noi è comunque un'opportunità.
Ecco, però forse il comune potrebbe anche appoggiare quelle iniziative e formare all'interno del comune, ovviamente ci sono associazioni eccetera che lo possono fare se il comune li appoggia, uno sportello contro le liste d'attesa, che non solo dà informazioni, ma organizza le cause anche, i percorsi legali, le denunce.
Questo sportello nel nostro territorio c'è, l'abbiamo pubblicizzato.
No, ma che fa le cause, le denunce, stiamo parlando di ricorsi al difensore civico, cioè ormai sono quasi 50 gli sportelli in Lombardia, hanno un loro coordinamento e genere si ottiene la vittoria, si superano le liste d'attesa. Quando si ricorre al difensore civico, si chiede la visita intramenia pagando solo il ticket come previsto dalla legge del 98, eccetera, eccetera, senza bisogno di ricorrere al privato con degli sconti, ma semplicemente rivendicando dei diritti attraverso uno sportello che fa cause.
Allora,
anche
questi
quindi
sportelli ci sono nel nostro territorio, ripeto, adesso aprirà anche uno sportello di questo genere alla CGL di Castellanza, nella sede di Castellanza. Quindi su questo la nostra disponibilità a diffondere l'attività di questi sportelli c'è, però nell'attesa che vengano risolti questi problemi, mi sembra di poter comunque riaffermare che quella che offriamo è un'opportunità per i nostri cittadini, che, ripeto, può essere usata o non usata, non è che il cittadino poi è obbligato ad usarla, quindi
certo,
non è che andiamo ad incentivare.
Grazie a Cristina Borroni, che è vice sindaco reggente del Comune di Castellanza. Grazie per aver parlato con noi.
Grazie a voi.
Grazie moltissimo. Come avete capito, ascoltatrici e ascoltatori, noi non condividiamo assolutamente per nulla questo tipo di scelte. Andate a vedere sul sito di Humanitas come ovviamente sono molto contenti. Perché? Perché indirizza la popolazione verso questa struttura privata che oggi fa lo sconto, domani non sapremo che cosa fa, e non si concentra invece gli sforzi per cercare di dire questa struttura, che è convenzionata, che lavora col Servizio Sanitario Nazionale, non può avere al suo interno liste d'attesa. Non può funzionare che io ho le liste d'attesa e poi contemporaneamente però vi dico: se vieni privatamente ti faccio lo sconto del 15%. Vuoi dimostrare una tua disponibilità verso i cittadini? Allora, prima di tutto, tu che sei su quel territorio, abbatti le liste d'attesa. Prima di tutto, tu, istituzione, datti da fare per fare un'avvertenza, perché questa struttura che sta sul tuo paese da tanto tanto tempo abbatta le liste d'attesa. Noi siamo molto molto critici su questa iniziativa e ci pone degli interrogativi, perché questa giunta è una giunta governata da una lista civica che si colloca nell'area del centrosinistra, così come si colloca nell'area del centrosinistra la giunta regionale toscana, che ha contribuito a finanziare il progetto del CUP solidale, che è un CUP per le strutture private. Ecco, noi ci limitiamo a farvi presente quello che accade, poi ognuno farà i suoi ragionamenti.
Come tutte le settimane, sono molte le cose di cui vorremmo parlare con l'assessore Bertolaso. Come tutte le settimane gli abbiamo mandato una mail per invitarlo qui in trasmissione, dandogli massima disponibilità, e come tutte le settimane allora vi facciamo ascoltare il nostro invito, degli estratti degli inviti che gli mandiamo tutte le settimane.
Please, 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 please.
Buongiorno, l'ha contatto dalla redazione di 37.2, trasmissione di Radio Popolare dedicata ai temi dell'intervento dell'assessore sarebbe di grande interesse per i nostri ascoltatori. Vorremmo chiedere di poter fare un'intervista registrata in orario e giorno che si accomoda.
Le rinnoviamo nuovamente l'invito a intervenire nella nostra.
Rinnoviamo la disponibilità a registrare un'intervista in orario e giorno che si accomoda all'assessore. Noi siamo a 37.2, la trasmissione di Radio Popolare dedicata ai temi della sanità, e un'intervista a lei sarebbe di grande interesse per i nostri.
Vogliamo quindi invitare l'assessore a partecipare alla nostra trasmissione per riprendere e approfondire.
Siamo consapevoli dei numerosi impegni dell'assessore e vogliamo quindi rinnovare la nostra assoluta disponibilità a registrare un'intervista telefonica in orario e giorno scelti dall'assessore. Grazie e distinti saluti, redazione 37.2. Quando possiamo fissare l'intervista?
Please, 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 please.
Allora, noi insistiamo continuamente per avere l'assessore in trasmissione e cercheremo di ottenere questo risultato, se no prima o poi andremo noi da lui. Allora, ricordo a tutti a questo proposito, cioè della regione Lombardia, che si può ancora firmare la petizione La Lombardia Sicura. Si può firmare su Change, quindi sul web, e si può firmare invece sul cartaceo. Ci sono vari tavolini in tutte le iniziative che facciamo. Questi tavolini saranno presenti. È importante perché con la petizione noi chiediamo tante cose, sono quelle di cui discutiamo qui: l'abbattimento delle liste d'attesa, il controllo sul privato convenzionato, la cancellazione dei medici gettoni, il fatto che una parte delle rette della RSA deve essere pagata dalla regione come prevede la legge, che le agende non possono essere chiuse, cose che conoscete. Quindi firmate su La Lombardia Sicura. E non solo, dovete fare anche un'altra cosa. Dovete abbonarvi, si può fare gratuitamente, quindi non c'è una spesa da fare, alla mia newsletter, si chiama Diritti in Salute. Mettete sul web Diritti in Salute Vittorio Agnonetto, esce ogni due sabati e rimanete aggiornate su tante tante cose che accadono nella sanità locale, regionale, nazionale e internazionale. Il vantaggio è che avete anche i link, potete cliccare sopra e avete accesso a, per esempio, le leggi, i regolamenti e via dicendo. Diritti in Salute è la mia nuova newsletter.
E andiamo a parlare adesso di autonomia differenziata, naturalmente in relazione alla sanità. La nostra prossima ospite è laureata al Politecnico di Milano, ha lavorato anche nell'amministrazione regionale, da anni svolge studi e ricerche sulle politiche urbane e in particolare le politiche regionali. Dal 2020 collabora con le associazioni Coordinamento per la Democrazia Costituzionale Ampi Milano e CGL Lombardia sullo studio delle conseguenze dell'autonomia differenziata, con particolare riferimento alle politiche sulla sanità. Buongiorno Marina Merlini, benvenuta.
Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
Grazie per essere qua con noi, per aver accettato il nostro invito. Allora, noi abbiamo alcune domande che affrontano un tema complicato, dobbiamo invece cercare anche di semplificarlo. Con l'autonomia differenziata sostenuta dal governo, quali sarebbero le principali conseguenze sulla sanità a livello nazionale almeno avere qualche accenno, però poi in particolare in Lombardia.
Sì, in linea generale quello che possiamo anticipare è che avremo un ulteriore rafforzamento della caratteristica che vede tanti sistemi sanitari regionali diversi, tante quante sono le regioni, con una diminuzione delle garanzie di uguaglianza di accesso ai servizi sociosanitari, probabilmente una riduzione delle funzioni di prevenzione di medicina territoriale e un aumento del ruolo del settore privato, dei fondi integrativi e delle assicurazioni. Questo perché? Perché la concessione di ulteriori competenze, funzioni e risorse alle regioni a statuto ordinario che ne faranno richiesta, fa sì che le cure e l'assistenza sociosanitaria dipenderà sempre di più da dove si risiede e dal reddito che si possiede, oltre che dalle informazioni che ciascun cittadino ha a disposizione. Allora, noi adesso abbiamo di fronte la legge di cui si sta discutendo, che è una legge ordinaria, il disegno di legge Calderoli, che andrà in approvazione al Parlamento nelle prossime settimane e che è una legge attuativa dell'autonomia differenziata, in realtà introdotta nel 2001 con una riforma della Costituzione e in base alla quale la nostra regione insieme al Veneto e all'Emilia Romagna ha chiesto un catalogo di competenze molto ampie, tra cui la sanità. È importante dire che ci sono delle conseguenze, alcune evidenti, che sono state messe in luce nelle tante audizioni svolte in Parlamento e mi preme dire con grande chiarezza dalla Fondazione Gimbe, che si occupa delle evidenze in sanità. Condivido quanto Gimbe ha individuato come le conseguenze più palesi dell'autonomia differenziata, cioè il fatto che si vada a codificare la differenza strutturale che oggi già è percepibile da tutti nell'accesso alle cure e all'assistenza, in particolare approfondendo le differenze e i divari territoriali e sociali in cittadinanza tra le regioni del nord e del sud. E questo però si combina con dei fenomeni più grandi che sono importanti da tenere presente e che incidono anche sulla Lombardia. Cioè, credo che tutti noi siamo consapevoli che è in atto una crisi di sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale e tutti sentiamo parlare del suo definanziamento che avviene da ormai più di due decenni. Dopo la pandemia da Covid è esplosa la debolezza, la fragilità,
certo,
e l'inadempienza delle regioni, sono emerse tante disuguaglianze ulteriori anche all'interno delle cosiddette...
Ecco, ma andiamo al punto che ci interessa molto, cioè
sì,
questa autonomia differenziata sulla regione Lombardia in sanità, proprio concretamente,
sì,
che cosa potrebbe comportare?
Allora, Regione Lombardia ha chiesto l'interezza delle funzioni in sanità e è importante tenere presente che il modello di servizio sociosanitario adottato sin dal 97 con la legge 31 e successivamente consolidato con la legge Maroni del 2015 e poi Moratti del 2021, è in realtà stato un laboratorio che anticipa l'autonomia differenziata. Perché? Perché l'autonomia differenziata che la Regione Lombardia chiede riguarda sostanzialmente l'organizzazione dei servizi sociosanitari, la governance, la possibilità di agire sulle voci del finanziamento del sistema sanitario, la possibilità che è importante perché il disegno di legge Calderoli consente di mettere in atto subito, cioè poco dopo la sua approvazione, la previdenza integrativa, ed è una delle funzioni che la Regione Lombardia, tramite il Presidente Fontana, ha affermato di voler mettere in atto immediatamente, e questo ci anticipa la volontà di Regione di aumentare il ruolo del settore privato e di quindi forzare sulle caratteristiche principali del sistema sanitario, che ha privilegiato in questi anni una prospettiva di mercato sostanzialmente.
Certo, e di questo noi ne abbiamo parlato tante volte, quindi certo. Verrebbe aumentato il meccanismo di privatizzazione portato avanti dalla Regione Lombardia, un aumento delle assicurazioni private, questo è un punto di cui non abbiamo discusso molto finora, ma magari una delle prossime volte ci torniamo sopra, e avrà sicuramente a che fare con l'impostazione del gestore per i malati cronici, perché quella è proprio una forma di ulteriore privatizzazione. Ecco, però abbiamo ancora poco tempo, quindi io faccio delle domande che richiedono delle risposte secche. Fontana sostiene invece che si potrebbero assumere e retribuire più medici e infermieri in Lombardia con l'autonomia differenziata, cosa oggi impossibile a causa di regole nazionali.
Ok, questo non è vero. Perché? Perché è vero che Regione ha chiesto di avere mano libera sulle voci di finanziamento che riceve dallo Stato, in particolare su quelle del Fondo Sanitario Nazionale, ma e quindi di poter privilegiare l'assunzione di ulteriore personale. In realtà tutti sappiamo che la mancanza di personale che si è acuita a seguito dei pensionamenti e da una mancanza di motivazione e di senso, in particolare dei professionisti sanitari al lavoro nel Servizio Sanitario Nazionale, sia per sottoretribuzione sia per una concorrenza spietata tra il settore pubblico e privato. Ma il punto di fondo è che se non si rimuove in modo radicale il tetto alle assunzioni, che è in realtà stato adottato come misura di finanza pubblica nell'ambito della spending review, e in qualche modo potrà essere mitigato solo se aumenta complessivamente lo stanziamento delle risorse pubbliche sul Servizio Sanitario
certo.
Nazionale.
Che oggi certo, se non aumentano le risorse pubbliche è evidente che non si può andare verso l'assunzione. C'è un'ultima domanda a cui chiedo di rispondere in 30 secondi, che è questo. Fontana dice, attenzione però, perché si potrebbero azzerare i ticket con l'autonomia differenziata. Vero o falso?
Sì, anche questo è falso, perché i ticket sono un sistema abbastanza complesso che incide certamente sui cittadini, ma in realtà poi per come è fatta la spesa sanitaria e per come le regioni ricevono fondamentalmente oggi dallo Stato le risorse per gestirla, i ticket potrebbero essere rimodulati ma non sostanzialmente cancellati. Questo perché? Perché torniamo al problema del sottofinanziamento in generale, e perché oggi le regioni non hanno un'autonomia tributaria propria, e nel caso di Regione non vogliono neppure esercitarla, perché Regione Lombardia si vanta di non, per esempio, applicare le accise del gas, di non volere aumentare l'imposizione fiscale propria, ma agendo in questo modo e sommandosi questo all'approccio alla riforma fiscale del governo Meloni, noi avremo comunque un sottofinanziamento.
Quindi anche questa dichiarazione fatta da Fontana non corrisponde al vero.
Grazie Marina Merlini, purtroppo ci dobbiamo salutare, grazie ancora però per essere stata con noi. Abbiamo ancora delle informazioni che vi vogliamo dare, cominciamo, intanto vi diciamo che non andremo a parlare dell'operato della Onlus GRT che avevamo annunciato, ne parliamo la prossima volta perché ci sono arrivati anche dei messaggi. Il primo messaggio che vi leggo è quello che è arrivato adesso da Rino alla diretta, che scrive: anch'io ho fatto una visita dalla Torino laringoiatra a pagamento con tariffa agevolata 64 euro, il medico dopo 2 settimane dice di presentarmi per una visita di controllo semplicemente con l'impegnativa del Servizio Sanitario Nazionale. Vado all'accettazione dicendo che l'otorino mi aveva detto di venire solo con l'impegnativa, mentre invece mi hanno chiesto nuovamente 64 euro per avere lo stesso otorino, sempre alla clinica San Giuseppe.
Possiamo solo commentare: ATS Regione, svegliatevi, forse è il caso che andate a vedere che cosa accade lì.
Un'ascoltatrice invece ci chiede: può il medico di base rifiutarsi di prescrivere esami di laboratorio richiesti da un medico specialista privato?
Può, nel senso che il medico può dire: io non ritengo in scienza e coscienza che si debbano fare questi esami per appurare questa diagnosi. È una scelta sua, può essere spiacevole, ma quel medico può decidere di farlo.
Qualche segnalazione poi di eventi oggi presso il GTA Gratosoglie Autogestita. In via Basso 7 c'è la proiezione del film Giacarta sta arrivando, un'inchiesta sulla sanità, una storia di lotta e ribellione per i diritti. Interverranno Vittorio Agnoletto, Fausto Marchesi per la rete di Sportello in difesa del diritto alla salute e Visconte Grisi del circolo itinerante proletario, Georges Polizze. Poi dalle...
Ed è alle 19.
Alle 19. Pardon, non l'ho detto, è vero. Poi dal 22 maggio a Locate Triulzi in piazza Vittoria 7 apre lo sportello salute, è attivo tutti i mercoledì dalle 9.30 alle 12 e quindi potete rivolgersi a loro per far rispettare i tempi di attesa previsti per la legge per gli esami, ad esempio. È un sportello gestito da volontari, quindi gratuito. Poi dal 20 al 27 di maggio e il 1 giugno durante il Pride 2024 l'associazione Coming Out LGBT+ Community Center di Pavia offre in diverse sedi a Pavia test gratuiti, rapidi e riservati per vedere per l'HIV e la sifilide. Dovete scrivere a salute@comingout.it, vi dico già che ci torneremo, ne riparleremo. Comunque sappiate che appunto c'è questa possibilità, salute@comingout.it. E poi vi vogliamo dire che da lunedì 20 maggio parte un corso di formazione per i garanti, un volontario che partecipa alla creazione e realizzazione del percorso di cura condiviso. Il 20 di maggio ci sarà il primo incontro di questo corso di formazione dalle 17 alle 19, un incontro che può essere a cui si può assistere sia in presenza che online. Per informazioni dovete scrivere a progetti@piccoloprincipeonlus.org. Vi daremo poi nelle prossime puntate tutti gli appuntamenti che seguiranno. Direi che abbiamo detto tutto, Vittorio?
Abbiamo detto tutto, abbiamo detto tantissimo. Io posso solo dirvi che il caso di visite fatte e registrate con un altro orario non è isolato. Io sono stato testimone di un altro caso in un'altra struttura, questa volta era un'attività intramenia, quindi dentro una struttura pubblica, registrate in un orario diverso perché in quel momento non si poteva fare l'intramenia, e questa è una cosa decisamente grave che non va bene.
Torniamo venerdì prossimo, un saluto da Elena Mordiglia
e da Vittorio Agnoletto.